10:21, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e in questo momento ci troviamo in collegamento con Sara Tanvir, giornalista che scrive su diverse testate, che ci può portare uno sguardo rispetto alla situazione e quello che sta accadendo dal lato del Pakistan e dell'Afghanistan in particolare. Ciao Sara, ci senti?
Ciao, ciao, sì, vi sento, grazie per l'invito.
Grazie mille a te. Abbiamo visto diverse notizie di questi giorni, in particolare ci riferiamo ai raid pakistani contro l'Afghanistan degli scorsi giorni e diciamo quello che si è attivato anche su questo fronte a seguito poi di fatto di quella che è stata la guerra scatenata dagli Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran. Ti chiederei di fare innanzitutto un punto della situazione al momento sul campo a seguito di questa ripresa di guerra di questo fronte.
Allora, a quanto pare i negoziati a novembre mediati dalla Turchia e dal Qatar tra il Pakistan e l'Afghanistan, che già ad ottobre erano arrivati a soluzioni militari, non ha retto quel cessate il fuoco. E infatti giovedì scorso, il Pakistan ha lanciato quella che ha battezzato Operazione Ghazab il Haq, che in italiano potremmo tradurre come Furia Giusta. In poche parole, il Pakistan accusa i talebani di dare rifugio ai militanti del PTTP, che sarebbero il Tehrik-e Taliban Pakistan, i talebani pakistani, in poche parole, che userebbero il territorio afghano come base di partenza per attacchi poi sul suolo pakistano. I vari portavoce comunque dell'Emirato Islamico Afghano negano qualsiasi tipo di coinvolgimento o comunque forme di supporto della loro controparte pakistana. Sul campo, allora, il Pakistan ha colpito circa 50 località in Afghanistan, sia tramite attacchi aerei che operazioni di terra. Tra i bersagli comunque più simbolici che ha colpito c'è sicuramente la base aerea di Bagram, che per chi non si ricorda molto bene, Bagram è quella stessa base che per 20 anni è stata al cuore delle operazioni della NATO e comunque delle operazioni americane in Afghanistan, e che i talebani, quando hanno preso poi il potere nel 2021, consideravano un trofeo anche un trofeo comunque della loro vittoria contro gli Stati Uniti, contro il Nord globale. E colpirla quindi non è un semplice atto militare, ma è anche un messaggio politico molto preciso. Cioè, Islamabad, in poche parole, sta lanciando il messaggio del quando noi, Islamabad, siamo minacciati, Afghanistan, dovete sapere che possiamo arrivare ovunque. I media afghani in questo momento non stanno rilasciando molte notizie. Inizialmente avevano smentito l'attacco a Bagram, solo che le immagini satellitari hanno confermato comunque la distruzione di hangar e magazzini. Poi sono stati colpiti anche depositi di munizioni a Jalalabad, altre basi a Nangarhar, tra cui poi tutta un'altra serie di postazioni militari strategiche. E parliamo un po' di numeri. Islamabad dichiara circa 500 combattenti talebani uccisi, 700 feriti, 200 mezzi corazzati distrutti. E i talebani invece sostengono di aver ucciso 150-200 soldati pakistani e di aver catturato almeno 25-30 postazioni militari. Solo che sul campo in questo momento è difficile capire quanto siano reali questi numeri e soprattutto non si riesce a capire ancora qual è il reale ammontare delle vittime, soprattutto delle vittime civili. L'intelligenza afghana ha ordinato alle emittenti locali di non fare copertura delle zone interessate agli attacchi, ai residenti delle zone interessate di non divulgare foto o video, e gli unici autorizzati a farlo sono i membri dei talebani, e questo rende molto difficile un lavoro di verifica sul campo anche dei numeri che vengono comunicati al di fuori del paese. Dall'altra parte, il Pakistan ha un ecosistema mediatico che non solo è soggetto a censure sistematiche, ma in cui è anche molto difficile mettere in discussione l'operato del governo, l'operato dell'establishment militare, e questo ovviamente impatta anche sulla verifica dei dati, sulla verifica delle fonti. E poi dal punto di vista, poi questa guerra ha anche, in qualche modo, si sta andando un po' a mischiare, non so se è il termine corretto, con quello che sta succedendo anche in Afghanistan, perché ricordiamoci che questi tre paesi, Pakistan, Afghanistan e Iran, sono confinanti, quindi non possiamo in qualche modo separare quello che sta succedendo in Afghanistan e in Pakistan da quello che sta succedendo in Iran. La chiusura dello stretto di Hormuz ha interrotto comunque il flusso di petrolio, sta avendo degli impatti economici molto forti, e in tutto questo la Turchia, nonostante si stia mobilitando in qualche modo anche sul fronte di ciò che sta succedendo in Iran, Erdogan comunque si è offerto di nuovo insieme al Qatar di facilitare un cessate il fuoco tra Pakistan e Afghanistan.
Grazie Sara. Rispetto a quello che dicevi prima, che tutti questi contesti non vanno tenuti slegati, anzi mi viene in mente, insomma, quello che abbiamo visto, le immagini che abbiamo visto anche delle proteste che si sono scatenate in molti paesi, in particolare in Pakistan, con questo assalto all'ambasciata, al consolato americano a Karachi, a seguito dell'attacco sferrato dagli americani e da Israele nei confronti dell'Iran. Il Pakistan ospita anche la seconda, se non sbaglio, comunità sciita più grande al mondo, dopo l'Iran, quindi ti chiederei un po' qual è la percezione anche nella popolazione rispetto a questa guerra in Iran.
Allora, no, grazie per questa domanda. Cioè, prima di entrare nel cuore comunque della questione, di solito nell'analisi geopolitica classica andiamo a analizzare un po' cosa fanno i governi, cosa fa l'intelligence, ma raramente andiamo a cercare di capire cosa sente la popolazione, cosa sentono le persone. Come anticipavi, il Pakistan ha la seconda comunità sciita più grande al mondo. Il Pakistan è un paese di, se non mi ricordo male, 220-230 milioni di abitanti, milione più di milione meno, e di questi appunto il 20% è sciita, quindi non stiamo parlando di una minoranza marginale, ma stiamo parlando di almeno 40 milioni di persone per cui l'Ayatollah Khamenei non era semplicemente un capo di Stato straniero, era un'autorità religiosa suprema, era una guida spirituale. La sua morte non è stata vissuta come un semplice evento di politica internazionale, ma proprio come un lutto personale e anche come un attacco diretto alla propria identità, soprattutto quell'identità musulmana, l'identità sciita e anche un'identità legata a comunque tutta quel filone ideologico di messa in discussione dell'Occidente. A Karachi appunto è stata presa, i manifestanti hanno raggiunto il consolato americano, hanno scalato i cancelli, hanno frantumato le finestre, proprio per via di questa rabbia spontanea che è nata quando è arrivata poi la notizia. La polizia pakistana e anche i Marines americani hanno risposto con gas lacrimogeni e in alcuni momenti anche armi da fuoco. Il bilancio conta solo a Karachi 10 morti e decine di feriti. Ancora si sta cercando di capire appunto se queste persone sono morte a causa di armi da fuoco, diciamo di ferite causate dalla polizia pakistana o dai Marines americani. Anche Islamabad, migliaia di persone hanno marciato verso la zona rossa, che è il cuore diplomatico e istituzionale della capitale, gridando slogan come morte all'America, morte a Israele. Anche là due manifestanti sono rimasti uccisi nel tentativo comunque di raggiungere l'ambasciata americana. E la tensione è alta, e solo che il caso più emblematico, ed è anche quello di cui sto leggendo anche meno, viene dalla regione del Gilgit-Baltistan, che è nel nord del paese, al confine con il Kashmir, ed è a maggioranza sciita. È geograficamente abbastanza isolata, ma politicamente è molto molto attiva, e là la protesta ha preso comunque una piega particolarmente grave. A Skardu, per esempio, i manifestanti hanno attaccato gli edifici governativi, ma hanno anche dato fuoco agli uffici delle Nazioni Unite, del gruppo di osservatori militari delle Nazioni Unite che si trova nella regione. Per monitorare il cessate il fuoco in Kashmir, e se non mi ricordo male hanno colpito anche gli uffici del programma di sviluppo dell'ONU. Perché proprio dell'ONU? In quel momento, per la comunità, soprattutto appunto come dicevo quella sciita, qualsiasi simbolo internazionale, soprattutto poi questi organi comunque che vengono percepiti come una sorta di egemonia occidentale anche all'interno comunque dei territori pakistani, questi simboli erano proprio simboli di questo sistema che non solo non aveva impedito, ma aveva causato la morte di Khamenei. Quindi insomma il governo ha dichiarato il coprifuoco per 3 giorni e ha dovuto anche schierare l'esercito.
Grazie Sara, davvero per questo quadro. Ti farei un'ultima domanda che riguarda invece le questioni più generali, perché come sappiamo ovviamente rispetto a questi territori ci sono tutta una serie di interessi che si muovono a livello globale, quindi quali sono anche e cosa comporta questa escalation anche in questa area rispetto alle mire, agli interessi in particolare rispetto a America e Cina?
Allora, quella che diciamo è la zona di confine tra i 3 paesi è delineata da una regione che si chiama Balochistan, dalla parte pakistana, e dalla parte iraniana Balochistan-Pakistan, che è una zona particolarmente calda, ma anche particolarmente ricca, in cui soprattutto la Cina ormai da 10 anni, da quanto riguarda il Balochistan pakistano, ha interessi da miliardi e miliardi di dollari tramite quello che è il ramo pakistano della Via della Seta. E gli Stati Uniti invece anche loro hanno degli interessi, in particolar modo nei mesi scorsi, poi quando c'è stato un avvicinamento molto come posso dire repentino tra Donald Trump e l'establishment militare pakistano, dove appunto si è discusso molto anche di una concessione agli Stati Uniti, non solo di un porto in Balochistan, tra l'altro a non così lontano poi dal porto di proprietà cinese di Gwadar, ma anche di un accordo sulle terre rare. Quindi diciamo che questa destabilizzazione non sta esattamente giovando agli interessi materiali degli Stati Uniti. E poi sì, c'è stata anche la perdita della base aerea di Bagram, che comunque, ok, che nel 2021 c'è stato il ritiro delle truppe degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Trump però ha più volte, diciamo, detto di essersi comunque un po' pentito in quanto presidente americano, comunque, di aver lasciato questa base estremamente strategica, soprattutto per il fatto che si trova comunque ad una distanza tale da Pechino, per cui è una posizione molto molto strategica ed è un asset prezioso. E poi, se non... Sì, la Cina in realtà in questo momento ancora non si sta esprimendo del tutto. Poi sì, ha a che fare anche comunque quella che è la loro policy estera, comunque di un pragmatismo quasi quasi brutale in questi casi. E questo, insomma.
Certo, mi sembra, insomma, ci siano molti elementi su cui approfondire e insomma ragionare, quindi ti ringrazio ancora, Sara Tanvir, giornalista, e abbiamo sentito oggi, ma speriamo di risentirci prossimamente.
Molto volentieri, molto volentieri, grazie mille.
A te, a presto.